Finalmente devo iniziamo a parlare di qualcosa che riguarda il nostro caro Albert. Ecco, innanzitutto, come mai la scelta di queste quattro conferenze? Come mai una conferenza sulla relatività ristretta, una sulla relatività generale, una sulla meccanica quantistica e poi per concludere una sulla cosmologia? Beh, è un po' un percorso che abbiamo deciso di proporvi, e che parte appunto dal lavoro di Einstein del 1905 sulla relatività ristretta, passa poi attraverso la pubblicazione del 1916 sulla relatività generale, quindi approda la meccanica quantistica, arriva alla cosmologia, un po' perché queste prime tre conferenze costituiscono, per così dire, quasi una sorta di percorso propedeutico per l'ultima, che riguarda la cosmologia, nel senso che la relatività ristretta, quella generale, la meccanica quantistica sono un po' i pilastri su cui poggia in realtà non solo la cosmologia, ma la fisica moderna. E senza questi tre pilastri, in sostanza, non potremmo fare cosmologia così come la facciamo oggi, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista osservativo. E quindi questo è il motivo per cui ve le proponiamo in quest'ordine e con questi contenuti. Stasera cominceremo appunto con la relatività ristretta, spero di non annoiarvi troppo. Ovviamente quando si tengono queste conferenze c'è sempre il dubbio su qual è il livello, il target a cui rivolgersi. Troppa matematica, poca matematica, nessuna matematica. Io spero di aver fatto una scelta che sia a voi gradita, poi sarà a voi magari al termine della conferenza pormi delle domande se le cose non sono state sufficientemente chiare, se vi ho annoiato, se comunque invece pensavate di approfondire maggiormente alcuni aspetti. Se permettete, io mi siedo perché adesso devo manovrare il computer. Iniziamo allora con la relatività ristretta. Beh, diciamo che la relatività ristretta viene proposta all'attenzione della fisica nel 1905. Il 1905 è considerato per Einstein l'annus mirabilis, l'anno delle meraviglie, in quanto il nostro pubblica in quell'anno ben cinque articoli, ciascuno dei quali di rilevanza veramente fondamentale per la fisica dell'epoca, non solo per la fisica dell'epoca, ma anche per la fisica a venire. Questi articoli sono pubblicati su una prestigiosa rivista tedesca di fisica, gli Annalen der Physik, e vanno a toccare i punti nevralgici che erano all'attenzione dei fisici dei primi del Novecento. In sostanza questi cinque articoli riguardano il primo, i quanti di luce, e quindi in questo articolo Einstein sviluppa alcune ipotesi proposte inizialmente nel 1900 da Max Planck e applica queste ipotesi per spiegare alcuni fenomeni che altrimenti, alla luce della teoria classica della radiazione elettromagnetica, risultavano incomprensibili. Nel secondo lavoro, che è il suo lavoro di dottorato in sostanza, propone un nuovo metodo per la determinazione delle dimensioni delle molecole. Bisogna tener conto che all'inizio del secolo scorso c'erano ancora alcuni fisici che dubitavano dell'esistenza degli atomi, ritenevano l'ipotesi atomica soltanto un'ipotesi non dimostrata. E quindi Einstein in questo lavoro propone un nuovo metodo per la determinazione delle dimensioni molecolari e quindi indirettamente anche per avvalorare l'ipotesi dell'esistenza degli atomi. Il terzo articolo riguarda il moto browniano e anche questo è un lavoro che ha a che fare con gli atomi. Anche qui si osservava da tempo che delle particelle di Lubbensko in sospensione liquida, osservate al microscopio, mostravano dei moti casuali che inizialmente erano stati interpretati come una sorta di principio vitale presente nella materia. E successivamente ci si rese conto ben presto che in realtà si trattava soltanto di un fenomeno fisico. E Einstein interpretò questo moto casuale di queste particelle come dovuto all'urto proprio che queste particelle subivano da parte degli atomi in agitazione termica nella soluzione liquida. E quindi in sostanza anche il terzo lavoro è un lavoro che avvalora l'ipotesi dell'esistenza degli atomi. E veniamo finalmente agli ultimi due lavori. Il quarto lavoro che pubblica Einstein riguarda proprio la relatività ristretta. e tra l'altro vedremo che poi il titolo di questo lavoro è un titolo piuttosto sibillino e se vogliamo anche molto prudente, nel senso che l'articolo non si intitola Relatività ristretta, in realtà il termine Relatività ristretta verrà introdotto soltanto un paio di anni dopo e non ad opera di Einstein. Comunque di fatto poi questo articolo divenne l'articolo fondante della teoria che oggi conosciamo come relatività ristretta. E in ultimo un ulteriore lavoro che riguarda forse quella che è la più famosa formula della fisica, la formula che trovate scritta anche sulle magliette, E uguale a mc4, cioè l'equivalenza tra la massa e l'energia. È un lavoro in cui Einstein approfondisce i concetti di base che aveva esposto nel lavoro sulla relatività ristretta e in questo articolo propone appunto l'equazione che poi divenne così famosa, cioè E uguale a mc4. Ecco, naturalmente anche uno solo di questi articoli sarebbe stato sufficiente per dare ad Einstein, se non la fama che tutti conosciamo, però un ruolo rilevante nell'ambito della fisica del Novecento. Ne pubblica ben 5, quindi veramente si può parlare di annus mirabilis. Tra l'altro, questo parleremo magari nella terza conferenza, uno di questi articoli gli valse poi il premio Nobel nel 1921, ma non quello sulla relatività ristretta, paradossalmente. L'articolo che venne citato nell'assegnazione, la motivazione per l'assegnazione del Nobel ad Einstein, è il primo, quello relativo ai quanti di luce. E quindi c'è anche questa curiosità, se vogliamo, cioè Einstein ricevette il Nobel, ma non per la relatività, né per quella ristretta né per quella generale che pubblicherà poi nel 1916. Va bene. Allora, vediamo adesso di addentrarci un po' più in dettaglio in questo lavoro fatto da Einstein. Beh, innanzitutto dobbiamo fare qualche piccola premessa, nel senso che il lavoro di Einstein riguarda qualcosa che di fatto già Galileo aveva trattato, cioè il principio di relatività. In sostanza Einstein estende il principio di relatività di Galileo. Per parlare però di principio di relatività abbiamo bisogno di fare una piccola digressione su quelli che i fisici chiamano i sistemi di riferimento. Siccome trattiamo di spazio e di tempo, dobbiamo chiederci innanzitutto come facciamo ad individuare la posizione di un corpo nello spazio ad un certo istante di tempo. E per fare questo dobbiamo renderci conto che abbiamo bisogno di qualcosa rispetto al quale riferire la posizione degli oggetti nello spazio ad un certo istante di tempo. Quindi vuol dire che, ad esempio, se vogliamo individuare la posizione del nostro giocatore di golf oppure della pallina che ha scagliato, dobbiamo scegliere qualcosa rispetto a cui misurare le distanze del giocatore o della pallina. E per esempio potremmo scegliere una casa e un albero. E questa scelta ci permette non solo di fissare la posizione degli oggetti nello spazio, ma anche di dire a quale istante di tempo, utilizzando un orologio, quegli oggetti occupano quella determinata posizione. Ovviamente nel nostro caso noi faremo l'ipotesi che la casa e l'albero siano oggetti fissi e quindi riferiremo poi la posizione degli altri oggetti al nostro sistema di riferimento considerato come sistema di riferimento fisso. Naturalmente non è sempre comodo utilizzare una casa, un albero o una montagna come oggetti a cui riferire le posizioni dei corpi e quindi i fisici hanno individuato qualcosa di un po' più pratico. In sostanza si tratta di prendere tre assi perpendicolari tra di loro, questo sistema viene chiamato sistema di riferimento cartesiano nello spazio, e per individuare la posizione, per esempio, della nostra pallina da golf, non dobbiamo far altro che dare tre valori numerici, le cosiddette coordinate, la coordinata lungo l'asse X, la coordinata lungo l'asse Y e la coordinata lungo l'asse Z. Possiamo immaginare queste tre coordinate come la lunghezza, la larghezza e l'altezza. Naturalmente dobbiamo anche dire a quale istante di tempo abbiamo individuato questa posizione per la nostra pallina. Quindi assieme alle coordinate cosiddette spaziali abbiamo bisogno anche di coordinate temporali, cioè abbiamo bisogno di un orologio e con questo orologio noi potremmo dire che, per esempio, alle, non so, alle 8:30 di sera la posizione della nostra pallina da golf era 8 metri lungo l'asse X, 8 metri lungo l'asse Y e 8 metri lungo l'asse Z. Naturalmente può essere che gli oggetti siano in movimento rispetto al nostro sistema di riferimento. Vorrà dire che al trascorrere del tempo le coordinate spaziali cambieranno. E quindi vorrà dire, vedete qui abbiamo disegnato una posizione successiva per la nostra pallina, indicata con le frecce bianche, ad un istante T primo, per esempio successivo all'istante T, la nostra pallina occuperà delle posizioni differenti. Questo vuol dire che la nostra pallina è in moto rispetto a che cosa? Rispetto al nostro sistema di riferimento. Ecco, è importante dire rispetto a quale sistema di riferimento noi stiamo dicendo che la pallina si muove. Tutti voi sapete che se ci troviamo ad esempio su un treno, noi possiamo osservare, non so, questa bottiglia d'acqua che è appoggiata sul tavolino, rispetto al treno è immobile, ma si muove rispetto alle rotaie della ferrovia, perché partecipa al moto del treno. Quindi se scegliamo come riferimento il treno, questa bottiglia è inquieta, se invece scegliamo come riferimento la stazione ferroviaria, questa bottiglia si muove. Questo ci fa già capire che c'è qualcosa in effetti di relativo nel concetto di moto, cioè bisogna specificare rispetto a che cosa un oggetto si muove oppure è in movimento. Ecco, il nostro sistema di assi cartesiani ortogonali più l'orologio costituisce quello che i fisici chiamano un sistema di riferimento. Bene, come vi dicevo, già Galileo si era occupato di cercare di capire che relazioni c'erano tra sistemi di riferimento in movimento l'uno rispetto all'altro. E era arrivato ad una conclusione molto importante che viene riassunta nel cosiddetto principio di relatività galileiano. In che cosa consiste? Beh, in sostanza Galileo si era accorto che le leggi della meccanica, cioè il modo in cui i corpi si muovevano, il modo in cui i corpi cadevano, ma anche, lui parlava anche del modo in cui gli animali si muovevano all'interno di una nave, ad esempio, non era assolutamente influenzato dallo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme del nostro sistema di riferimento. In effetti potremmo pensare a una situazione di questo tipo. Ecco, Galileo non conosceva ovviamente i treni, quindi Galileo parlava di navi, ma noi possiamo riferirci ugualmente a un vagone ferroviario. Allora immaginate di avere una situazione in cui c'è l'omino, quello blu, che si trova ai bordi della ferrovia e quindi è inquieta rispetto ai binari, e invece l'omino rosso, quello indicato con O' che si trova su un vagone che si muove con una certa velocità indicata dalla freccia verde U. E tutti e due fanno esperimenti di fisica, per esempio un esperimento molto semplice è vedere come cadono i sassi, come cadono i gravi, come chiamava Galileo. E tutti e due scoprono esattamente le stesse leggi, cioè il modo in cui una pietra cade per l'omino blu è esattamente identico al modo in cui cade una pietra per l'omino rosso. Nessuno dei due è in grado di stabilire se il proprio sistema di riferimento è inquiete oppure se si sta muovendo di moto rettilineo uniforme. E in effetti Galileo aveva scritto: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità, che purché il moto sia uniforme e non fluttuante qua e in là, voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti quei nominati effetti, cioè la caduta dei sassi, ma vi parlava anche di una serie di altri esperimenti, né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina oppure sta ferma. E quindi in sostanza Galileo dice: guardate che, signori miei, se voi vi chiudete all'interno di una nave, oppure nel nostro caso all'interno di un vagone ferroviario, e non guardate fuori dal finestrino, se il vagone o la nave si muovono con velocità costante, di moto rettilineo, voi potete fare tutti gli esperimenti che volete di meccanica e non potrete rendervi conto se il vostro vagone è fermo in stazione oppure si sta muovendo. In effetti credo che tutti voi sia capitato, quando il vostro treno è fermo in stazione, di guardare il treno di fianco al vostro e di vedere che si sta muovendo, ma in quel momento non riuscite bene a capire per un istante se è il vostro treno che si muove oppure se è il treno che sta di fianco che sta partendo. E questo è proprio una conseguenza del fatto che il concetto di moto è qualcosa di relativo. Galileo pubblica queste sue idee nel Dialogo sui due massimi sistemi del 1632. i due massimi sistemi di cui discuteva erano il sistema tolemaico, il sistema copernicano. Naturalmente Galileo si schiera in maniera piuttosto aperta a favore del sistema copernicano, e questo poi, sapete, successivamente procurerà, anche per il suo carattere abbastanza irruento, un po' più guai con la Chiesa. In effetti Galileo fa qualcosa di più ampio, arriva, qui parlo per chi magari mastica un po' di matematica, arriva a scrivere anche le cosiddette equazioni di trasformazione. Cosa sono queste equazioni? Non sono altro che delle equazioni che collegano i due sistemi di riferimento. Cioè uno dice, ma se l'omino rosso, oppure se l'omino blu misura certe posizioni, x, y, z, per la nostra pallina, quali saranno le posizioni misurate dall'omino rosso per la stessa pallina? E allora Galileo risponde con queste quattro equazioni che in sostanza dicono come si fa a passare da un sistema di riferimento all'altro. Adesso, al di là delle equazioni, la cosa importante che qui ci interessa osservare è l'ultima delle quattro, dove c'è scritto T' uguale T. Cosa vuol dire T' uguale T? T rappresenta il tempo, e nel nostro caso, nel vagone e nell'omino che sta sulla ferrovia, è indicato da quei due orologi. Per Galileo il tempo era lo stesso per entrambi, cioè nel senso, le clessidre, gli orologi, come o gli orologi a pendolo, quelli elettronici, come volete voi, segnano, una volta sincronizzati, esattamente lo stesso tempo, sia per l'omino blu che per l'omino rosso. Non c'è assolutamente differenza. E quindi vuol dire che il tempo per i due osservatori scorre esattamente allo stesso modo. E questo è qualcosa di abbastanza comune anche nella nostra esperienza. Non perché noi stiamo viaggiando in treno oppure vogliamo su un aeroplano che il nostro orologio marcia in maniera diversa, il nostro tempo scorre in maniera diversa rispetto a chi è rimasto a terra. È qualcosa che sperimentiamo quotidianamente. Il tempo sembra effettivamente essere qualcosa di assoluto per noi. E una seconda cosa interessante notare, Galileo arriva anche alla cosiddetta legge di addizione delle velocità. Cioè, cosa vuol dire in sostanza? Beh, vuol dire che se l'omino rosso si trova sul treno che si muove con una certa velocità e lancia un oggetto nella stessa direzione di moto del treno, allora l'omino blu troverà una velocità per questo oggetto che è data dalla somma della velocità del treno più la velocità che l'omino rosso ha impresso all'oggetto. E questo è il motivo per cui è veramente pericoloso lanciare oggetti nei primi dei treni, sia in corsa che fermi, ma particolarmente in corsa, perché se il treno viaggia a 150 all'ora, se anche voi lasciate cadere l'oggetto verticalmente, questo viaggia, rispetto a chi si trova sulla massicciata, a 150 km orari. E vabbè, Galileo dice qualcosa che anche qui per noi è abbastanza intuitiva, cioè dobbiamo semplicemente fare la somma delle due velocità per ottenere la velocità totale, dobbiamo sommare la velocità del sistema di riferimento in moto con la velocità dell'oggetto. Bene, le idee di Galileo vengono riprese, sviluppate, approfondite da Newton, che arriva a pubblicare nel 1687 un trattato veramente ponderoso in cui riassume un po' tutte le conoscenze dell'epoca e anche tutte le idee che lui stesso aveva sviluppato sulla meccanica, e non solo sulla meccanica, anche poi sulla gravitazione. Ma in particolare a me adesso interessa sapere che cosa pensava Newton delle idee di Galileo. Beh, in sostanza Newton era d'accordo con Galileo, non solo. Newton riteneva che effettivamente il moto fosse qualcosa di relativo, e quindi quando si specifica se un oggetto è in movimento oppure in quieto bisogna dire rispetto a quale sistema di riferimento. Tutti i sistemi di riferimento in moto rettilineo uniforme sono ugualmente validi per descrivere le leggi della fisica, nel senso che le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento in moto rettilineo uniforme. Nello stesso tempo però Newton credeva anche che esistesse uno spazio assoluto che rappresentava, per così dire, la quiete assoluta. Rispetto a questo spazio assoluto si potevano riferire tutti i movimenti degli oggetti, e qualunque sistema di riferimento che si muovesse di moto rettilineo uniforme rispetto allo spazio assoluto era quello che veniva chiamato, quello che viene chiamato tutt'oggi, un sistema inerziale, cioè un sistema in cui valgono le leggi della meccanica enunciate da Newton stesso nella loro forma più semplice. questo vuol dire anche che facendo esperimenti, come diceva Galileo, in due sistemi di riferimento inerziali, si trovano esattamente le stesse leggi della meccanica. Lo stesso per quanto riguarda il tempo. Newton ritiene che esista un tempo assoluto. Esiste un tempo assoluto e questo tempo assoluto scorre in maniera uniforme, indipendente dall'osservatore, indipendente anche dai fenomeni che avvengono all'interno dello spazio assoluto. Il problema però concreto, di cui in effetti già Newton aveva avuto sentore e che gli era stato fatto notare da un suo amico con cui scambiava una corrispondenza riguardo proprio alle questioni di fisica, Berkeley, era: ma questo spazio assoluto e questo tempo assoluto sono qualcosa di talmente astratto e di così scollegato dalla materia che si muove nell'universo che non è assolutamente possibile mettere in evidenza l'esistenza né dello spazio assoluto né del tempo assoluto. E Newton in effetti accusa il colpo, cioè dice sì, effettivamente non è facile capire quale sia il sistema di riferimento assoluto e quale sia il tempo assoluto. Quello che possiamo fare è cercare qualcosa che gli si avvicini il più possibile. E per Newton e per gli astronomi e fisici dell'epoca, il sistema di riferimento che più di ogni altro poteva avvicinarsi al sistema di riferimento assoluto per lo spazio era il cosiddetto sistema solidale con le stelle fisse. Cioè, in sostanza, bisogna fare in modo che i tre assi del sistema cartesiano ortogonale puntino verso tre stelle lontane. E per il tempo all'epoca si utilizzava il cosiddetto tempo delle effemeride, che è un tempo sostanzialmente ricavato dai moti planetari. E quindi, così come la durata del giorno era fissata in base alla rotazione terrestre, la durata dell'anno era fissata in base alla rotazione della Terra attorno al Sole, allo stesso modo appunto si potevano calcolare questi tempi e riferire il moto degli oggetti a questo tempo delle effemeridi, che era quanto di più preciso e accurato e di più vicino si potesse trovare per avere qualcosa che fosse paragonabile al tempo assoluto. Beh, Newton anche qui nella sua opera pubblica quelle che sono conosciute oggi come le tre leggi della dinamica, e vabbè, in sostanza la prima dice che se un corpo è sufficientemente lontano da altri corpi si muove con velocità costante oppure rimane in piedi. La seconda dice che ogni volta che applichiamo una forza ad un corpo, questo risponde con un'accelerazione che è proporzionale alla forza. E la costante di proporzionalità è la cosiddetta massa inerziale. E la terza legge invece riguarda il cosiddetto principio di azione e reazione, ma adesso sono non particolari perché sono le leggi fondamentali della meccanica, però a noi ora interessa focalizzare l'attenzione sul concetto appunto di tempo e di spazio. Beh, nel 1700 e nel 1800, accanto alla meccanica, si sviluppa un'altra branca della fisica estremamente importante, quella relativa ai fenomeni elettrici e magnetici. Si comincia sostanzialmente nel 1600 e poi tra il 1700 e il 1800 questi fenomeni vengono studiati a fondo e si arriva alla fine del 1800 ad avere una visione piuttosto chiara e articolata di quelli che sono i fenomeni elettrici e magnetici. Così come Newton aveva pubblicato il suo trattato relativo alle leggi della meccanica, un altro fisico, un fisico inglese sempre, Maxwell, pubblica alla fine del 1800 un trattato sull'elettricità e il magnetismo in cui riassumeva sostanzialmente tutto lo scibile umano sui fenomeni elettrici e magnetici. E in questo trattato il nostro Maxwell che cosa fa? Beh, innanzitutto, oltre a descrivere in maniera dettagliata tutto quello che si sapeva su questi fenomeni, arriva a proporre una sintesi veramente formidabile delle leggi relative ai fenomeni elettrici e magnetici. Arriva a condensare tutto quello che possiamo dire su questi fenomeni in sole quattro equazioni, poi dopo per curiosità magari ve le farò vedere oppure per chi è più addetto. Ma una cosa fondamentale è che nel trattato di Maxwell, Maxwell stesso propone, a livello puramente teorico, l'esistenza di fantomatiche onde elettromagnetiche. Cosa sono queste onde elettromagnetiche? Beh, sono delle onde costituite da campi elettrici, magnetici, oscillanti, che sono in grado di propagarsi nello spazio, così come le onde di superficie si propagano nel mare, oppure le onde sonore si propagano nell'atmosfera. E naturalmente questa è una previsione teorica, e però l'esistenza di queste onde presuppone l'esistenza di un mezzo in cui queste onde si debbano propagare. È chiaro che se svuotiamo il mare non ci sono più onde che si possano propagare, non c'è più acqua. Se potessimo fare il vuoto in una stanza, non saremmo più in grado di udire alcun suono, perché l'aria, che è il mezzo in cui si propagano le onde sonore, non c'è più, e quindi le onde sonore stesse non possono propagarsi. Qual è allora il mezzo in cui si propagano le onde elettromagnetiche? Ma per i fisici dell'Ottocento, per Maxwell stesso, questo mezzo era il cosiddetto etere. L'etere è una vecchia conoscenza dei filosofi, nel senso che già Aristotele, il filosofo dell'antica Grecia, parlavano di etere come di una sostanza che non era riscontrabile nel mondo terrestre, ma si trovava nel mondo al di là della sfera lunare e andava a costituire una parte della materia celeste. Beh, naturalmente l'etere che ripropongono i fisici dell'Ottocento ha caratteristiche diverse, ma io in qualche modo a loro fa piacere riprendere questo termine che aveva già utilizzato Aristotele. In sostanza l'etere dovrebbe essere il mezzo attraverso cui si propagano le onde elettromagnetiche. Ma questo vuol dire che se effettivamente esiste questo etere deve costituire il tanto agognato sistema di riferimento assoluto che disperatamente cercava Newton. Nel senso che, come dire, il mare, l'acqua del mare costituisce un sistema di riferimento privilegiato, non solo per le onde che si propagano sulla superficie del mare, ma per tutti gli esseri che vivono nel mare. L'aria costituisce un sistema di riferimento privilegiato, non solo per il suono che si propaga nell'aria, ma per qualunque oggetto sia in movimento nell'aria. Perché? Perché se ci muoviamo rispetto all'aria, avvertiamo un vento che ci viene incontro e siamo in grado quindi di capire se siamo in quiete rispetto all'aria o se siamo in movimento. Questo vuol dire poter distinguere tra quiete assoluta e moto assoluto. Allora, se effettivamente lo spazio era riempito di etere, e sembrava che dovesse essere proprio così, visto che Maxwell aveva previsto le onde elettromagnetiche, questo etere finalmente materializzava, per così dire, il sogno di Newton di individuare lo spazio assoluto. Questo vuol dire che, in qualche modo, deve essere anche possibile capire se siamo in quiete o in movimento rispetto all'etere. Ecco, qui sotto, così per curiosità, vi riporto, per chi magari è un po' più dentro queste cose, le equazioni di Maxwell, ma in sostanza descrivono i fenomeni elettrici e magnetici e li collegano anche, nel senso che ci fanno vedere come il campo elettrico e il campo magnetico interagiscono tra di loro, e la situazione più eclatante in cui questo avviene è proprio nelle onde elettromagnetiche. Le idee di Maxwell erano idee teoriche. Maxwell non fece nessun esperimento per scoprire se effettivamente queste onde elettromagnetiche esistevano. E in effetti un esperimento, i primi esperimenti per arrivare a capire se davvero Maxwell aveva ragione furono effettuati soltanto, vedete, nel 1886, dal 1886-1888, l'opera di Hertz. E Hertz si attrezza nel suo laboratorio e alla fine prova e riprova, riesce finalmente a produrre queste famigerate onde elettromagnetiche. Riesce non solo a produrre, ma riesce anche a costruire un'apparecchiatura in grado di rilevare queste onde elettromagnetiche, e scopre che queste onde elettromagnetiche hanno proprio le proprietà previste da Maxwell. Quindi è un successo enorme, naturalmente, non solo per Maxwell e per Hertz, ma in generale per tutta la fisica, perché addirittura si era arrivati a prevedere l'esistenza di qualcosa al tavolino, qualche cosa che poi negli anni successivi effettivamente venne scoperta. E tra l'altro Maxwell aveva anche previsto la velocità con cui si dovevano propagare queste onde, e questa velocità, guarda caso, coincideva almeno degli errori sperimentali, coincideva con la velocità di propagazione della luce. Quindi da qui i fisici cominciarono a pensare che forse anche la luce era un'onda elettromagnetica, quindi non soltanto quelle che noi chiamiamo onde radio, ma anche la luce, visto che aveva la stessa velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche, doveva essere un'onda elettromagnetica. Beh, questa velocità di propagazione penso sapete tutti che è piuttosto alta, nel senso che il suono si propaga nell'aria a una velocità di circa 340 metri al secondo. La luce si propaga nel vuoto a una velocità di 300.000 km al secondo. Questo vuol dire che un raggio di luce impiega poco più di un secondo dalla Terra alla Luna e poco più di 8 minuti e mezzo dal Sole alla Terra. Per cui è una velocità eccezionale. E naturalmente l'idea che si era fatta non solo Maxwell, ma anche Earp e anche gli altri fisici dell'epoca era che comunque, va bene, la luce è un'onda elettromagnetica, quindi anche la luce si propaga nell'etere, anzi ha bisogno dell'etere per propagarsi, perché le onde hanno bisogno di un mezzo attraverso cui propagarsi, e allora vuol dire che utilizzando le onde elettromagnetiche, in particolare la luce, deve essere possibile capire se il nostro sistema di riferimento è in quiete oppure è in movimento rispetto all'etere. Quindi finalmente possiamo capire se il nostro sistema di riferimento è in quiete assoluta rispetto all'etere oppure è in moto rispetto a questo sistema di riferimento privilegiato. L'esperimento concettualmente è molto semplice. Che cosa si fa? Mettiamo di avere i nostri soliti due omini. Allora, l'omino blu si trova ai bordi della ferrovia e immaginiamo, ipotizziamo che sia in quiete rispetto all'etere. Ovviamente non è detto che sia così, ma immaginiamo per un attimo che sia questo il caso. E allora l'omino blu può misurare qual è la velocità della luce emessa da un lampione che sia anch'esso in quiete rispetto ai binari. Troverà una velocità che è la velocità della luce, c. Adesso passiamo all'omino rosso, che invece si trova su un vagone ferroviario e questo vagone si muove con una certa velocità. Bene, lui ripete la misura con un lampione che si trova invece sul suo vagone. Naturalmente la luce nell'etere si propaga sempre alla stessa velocità, un po' come il suono si propaga sempre alla stessa velocità nell'aria. Quindi la velocità della luce è 300.000 km al secondo. Però adesso il nostro omino si sta muovendo incontro al raggio di luce, quindi per la legge di addizione delle velocità di Galileo lui dovrebbe misurare una velocità uguale a c, che è la velocità della luce, più la velocità che ha il suo vagone rispetto all'etere, e quindi dovrebbe trovare una velocità più alta per la luce. Beh, detto così la cosa sembra molto semplice, quindi non c'è, mettiamoci su un vagone e facciamo subito l'esperimento. E naturalmente i teorici la fanno semplice assolutamente, gli sperimentali dicono, momento, ferma, guarda che non è poi così facile. E qui non è così facile perché la velocità della luce è molto alta, 300.000 km al secondo. E all'epoca di Maxwell i treni, quando andava bene, magari viaggiavano a 100 km orari. Capite che 100 km orari rispetto a 300.000 km al secondo non sono nulla. Per cui ci vorrebbe un'apparecchiatura estremamente sensibile per mettere in evidenza le variazioni di velocità della luce. Oppure bisogna trovare una locomotiva che si muova ad una velocità molto più elevata. L'idea è cerchiamoci un'altra locomotiva. E cosa di meglio della Terra come locomotiva? Beh, la Terra orbita intorno al Sole. Orbita intorno al Sole con una velocità che non è elevatissima rispetto a quella della luce, non è molto grande, però è decisamente molto più grande rispetto a quella di una locomotiva reale. La Terra viaggia ad una velocità di circa 30 km al secondo. 30 km al secondo, certo, sono molto pochi rispetto a 300.000, però forse gli sperimentali potevano fare qualcosa. In effetti, due fisici, Michelson e Morley, costruiscono un'apparecchiatura che doveva essere in grado di mettere in evidenza proprio la velocità della Terra rispetto all'etere. Come? Misurando la variazione di velocità della luce che si propagava in senso parallelo alla velocità della Terra oppure in senso perpendicolare. Insomma, mettono in piedi questo esperimento e tra il 1881 e il 1887 eseguono tutta una serie di misure. Io adesso qui non vi illustro nei dettagli questa apparecchiatura, si chiama interferometro, ma in sostanza lo scopo dell'interferometro qual è? È quello di misurare il tempo di andata e ritorno di un raggio di luce che si muove parallelamente alla velocità della Terra e di un raggio di luce che invece si muove perpendicolarmente alla velocità della Terra. Per la legge di addizione della velocità di Galileo, la velocità della luce rispetto all'interferometro deve cambiare e, stando a quanto sostenevano Michelson e Morley, il loro apparecchio era così sensibile da mettere in evidenza la differenza dei tempi di percorrenza della luce del raggio rosso rispetto al raggio blu. E quindi loro si mettono lì e cominciano a effettuare tutta una serie di misure. Naturalmente, per competenza effettuano misure a distanza magari di 3 mesi, poi ancora di 3 mesi, in modo tale che la velocità della Terra cambi di direzione. Durante gli esperimenti trovano anche il modo di perfezionare ovviamente la loro apparecchiatura. E insomma, alla fine, dopo quasi 7 anni di esperimenti, arrivano a questa conclusione. La teoria dice che i tempi di percorrenza dei 2 raggi luminosi devono essere diversi. Gli esperimenti di Michelson e Morley dicevano che i tempi erano, nei limiti degli errori sperimentali, uguali. Cioè, in altre parole, nonostante i due fisici sostenevano che la loro apparecchiatura era così sensibile da mettere in evidenza il moto della Terra rispetto all'etere, era come se la Terra fosse immobile rispetto all'etere. E questa naturalmente sembrava una conclusione assurda, paradossale, anche perché la Terra lungo la sua orbita non mantiene sempre la stessa direzione per quanto riguarda la velocità, e dopo 6 mesi la direzione della velocità è esattamente opposta. Quindi se anche uno poteva ipotizzare magari che a gennaio la Terra fosse in quiete rispetto all'etere per una qualche causa misteriosa, dopo 6 mesi si muoveva in direzione opposta, quindi dopo 6 mesi qualcosa doveva venire fuori. A giugno si sarebbe dovuto vedere questo effetto. Ma niente da fare, gli esperimenti non danno assolutamente nessun esito. E qui, sempre per chi si diletta di matematica, vi ho riportato il calcolo relativo ai tempi di percorrenza. Naturalmente, una volta resi noti questi esperimenti, i teorici cominciarono a sbizzarrirsi per cercare di interpretarli. E furono fatte veramente tante ipotesi, ve ne accenno soltanto un paio. Un'ipotesi sosteneva che i corpi materiali trascinano con sé l'etere. È un po' come se la Terra, muovendosi in questo mare di etere, si trascina una parte di questo etere con sé, e quindi l'etere che si trova in prossimità della Terra, essendo trascinato dalla Terra stessa nel suo movimento, è inquiete rispetto alla Terra. Questo poteva spiegare il perché l'esperimento di Michelson Morley non aveva dato risultati. Ma era assolutamente in contrasto con tutta una serie di altre osservazioni, prima di tutto il fatto che se la Terra si trascina con sé l'etere, noi dovremmo vedere questo effetto come una deflessione dei raggi provenienti dalle stelle, e gli astronomi non avevano mai osservato qualcosa di simile. Qualcun altro avanza la cosiddetta ipotesi balistica, per cui si sostiene che in sostanza la luce ha sempre la stessa velocità rispetto al sistema di riferimento da cui è emessa. Cioè, in sostanza, se la luce viene emessa da una sorgente che si trova immobile rispetto all'interferometro, allora la sua velocità è sempre la stessa. Furono fatti esperimenti utilizzando come sorgente di luce le stelle e ugualmente non si trovò nessun tipo di risultato che facesse pensare a una velocità diversa della luce rispetto all'etere. Insomma, la situazione sembrava veramente una via d'uscita. Soltanto un fisico, Lorentz, propose un'idea abbastanza bizzarra. Cioè, lui disse: Ma in effetti la Terra non è immobile rispetto all'etere, e non è neanche vero che si trascina l'etere con sé. È che la Terra, muovendosi attraverso l'etere, si comprime nel senso di movimento dell'etere, e questo vale per tutti gli oggetti che si muovono attraverso l'etere. E quindi c'è una sorta di contrazione di tutti gli oggetti materiali nella direzione del movimento. Lorentz fece vedere che, adottando questa ipotesi, si poteva dimostrare come mai Michelson e Morley non avessero ottenuto risultati significativi con loro interferometri. E quindi sembrava che questa, se non altro, fosse la pezza migliore per tappare il buco, la falla che si era aperta nell'edificio teorico dei fisici. Se non che all'inizio del Novecento la situazione era questa: da un lato avevamo la meccanica, dall'altro lato l'elettromagnetismo, e la meccanica di Newton in sostanza è una meccanica basata sul principio di relatività di Galileo. L'elettromagnetismo invece di Maxwell sosteneva che ci doveva essere questo sistema di riferimento privilegiato, l'etere, ma nessuno riusciva a mettere in evidenza il cosiddetto vento d'etere, cioè il fatto che gli oggetti si muovono rispetto a questo etere. Beh, comunque queste due costruzioni costituivano i pilastri della cosiddetta meccanica classica, e la cosa paradossale è che erano in contrasto tra di loro proprio per la questione dell'etere. In particolare, all'interno della meccanica classica, della cosiddetta elettrodinamica. L'elettrodinamica è proprio quella parte della meccanica che unisce la meccanica con l'elettromagnetismo, cioè è la meccanica dei corpi in movimento che hanno anche a che fare però con cariche elettriche, con campi elettrici e con campi magnetici. E come una spada di Damocle su questa elettrodinamica pesavano gli esperimenti di Michelson-Morley, cioè non si osserva nessun vento d'etere, e la velocità della luce sembra essere la stessa per qualunque sistema di riferimento, cioè non vale la legge di addizione delle velocità. Qui era veramente come una spada sospesa su tutto l'edificio teorico della fisica classica. Ecco, in questa situazione che interviene sulla scena il nostro Albert. E in sostanza, che cosa fa? Ma nel 1905 lui già da parecchio tempo rifletteva sul problema dell'etere e sul problema del sistema di riferimento assoluto, del sistema di riferimento relativo. Nel 1905 invia alla rivista Annalen der Physik un articolo dal titolo piuttosto sibillino, comunque piuttosto modesto anche, come vi dicevo. E il titolo è "Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento". Quindi sembrava uno di quegli articoli che si ricevono a decine da parte delle riviste di fisica, piuttosto specialistico, e che poteva interessare tutto il più una decina di fisici in tutto il mondo. E in realtà questo articolo era una vera e propria bomba che ben presto sarebbe esplosa. E in sostanza, che cosa diceva Einstein in questo articolo? Ma lui diceva che per risolvere il problema dell'etere bisogna partire da due principi. Uno, per così dire, è un principio epistemologico, un principio, se vogliamo, quasi filosofico, ma è un principio che aveva già fissato Galileo, cioè il principio di relatività. In sostanza, Einstein dice, le leggi della fisica devono essere le stesse in qualunque sistema inerziale. Cioè, riprende l'idea di Galileo, con l'aggiunta però che non solo le leggi della meccanica, ma anche le leggi dell'elettromagnetismo. Cioè, in altre parole, facendo esperimenti di meccanica, come faceva Galileo, ma anche di elettromagnetismo, io non sono in grado di capire se questa sala è in quiete o se è in moto rettilineo uniforme. Quindi non c'è nessun esperimento in grado di dirci questo. E questa ha come conseguenza che le leggi che noi ritroviamo facendo esperimenti sono assolutamente le stesse qualunque sia il sistema inerziale che noi scegliamo. Quindi questo era il primo assunto. Accanto a questo, un assunto sperimentale. Siccome gli esperimenti ci dicono che comunque io misuri la velocità della luce, sia che il mio sistema è in quiete, sia che il mio sistema è in movimento, sia che la sorgente è in quiete, sia che la sorgente è in movimento, trovo che la velocità della luce è sempre la stessa e lo devo accettare come dato di fatto. E quindi lui dice, dobbiamo accettare come principio che la velocità della luce nel vuoto è la stessa per tutti i sistemi inerziali, indipendentemente dal moto del sistema o della sorgente luminosa. Perché è un dato di fatto, non è qualcosa che a noi può piacere o non può piacere, non è qualcosa che possiamo scegliere, è qualcosa che ci dice la natura, è qualcosa che proviene dagli esperimenti, quindi non dobbiamo fare altro che accettarlo, dobbiamo essere noi, casomai, a cambiare la nostra costruzione teorica per adattarla a questo dato di fatto. Bene, una volta accettati questi due principi, ripropone l'esperimento del vagone che abbiamo visto prima. Cioè, in sostanza lui dice, vabbè, questo vuol dire che sia l'omino blu che sta a terra, sia l'omino rosso che si muove sul vagone, che si muove con una certa velocità rispetto all'omino blu, se eseguono una misura della velocità della luce, trovano esattamente lo stesso valore, C. Dice, va bene, ma allora questo vuol dire che innanzitutto l'etere, che è qualcosa che nonostante tutti i tentativi fatti da Michelson Morley non si riesce a mettere in evidenza, evidentemente l'etere è qualcosa che ci siamo inventati noi. In realtà non esiste alcun etere, è per questo che nessun esperimento riesce a mettere in evidenza il moto della Terra rispetto all'etere, semplicemente perché l'etere non c'è, non esiste, è una nostra invenzione. E già qui è una cosa abbastanza scioccante, perché è come dire, sì, guardate che ci sono le onde del mare, ma non c'è il mare. Sì, guardate che c'è il suono che si propaga, ma non c'è l'aria che fa da supporto alle onde sonore. Quindi questa è la prima cosa abbastanza scioccante, ma è solo l'inizio, perché successivamente Einstein, ragionando sempre sul fatto che se accettiamo quei due principi dobbiamo andare a toccare allora qualche cos'altro, dobbiamo andare a toccare che cosa? Dobbiamo andare a toccare il concetto di tempo. E in sostanza lui dice che dobbiamo, una volta accettati il principio di relatività e il principio di costanza della velocità della luce, dobbiamo rivedere innanzitutto il concetto di tempo assoluto. E quindi prima di tutto il concetto di simultaneità. Per noi è un concetto abbastanza comune, nel senso che ho acceso il televisore esattamente nel momento in cui mi è caduto il bicchiere con la bibita. Questi due fenomeni sono simultanei. E la nostra idea è che se questi due fenomeni sono simultanei, lo sono per qualunque osservatore. Se due fenomeni avvengono nello stesso istante di tempo, devono avvenire nello stesso istante di tempo per qualunque osservatore, sia che si trovi in quiete, sia che si trovi in moto rispetto a noi, sia che si trovi vicino, sia che si trovi lontano. Era il concetto di tempo assoluto di Newton e di Galileo. Ma vediamo Einstein cosa ci dice in proposito. Beh, Einstein ragiona sempre con un esperimento che possiamo riassumere con il nostro vagone. E cosa succede? Ma riprendiamo in esame l'esperimento in cui c'è il lampione e dal lampione si dipartono dei raggi di luce. Vediamo innanzitutto che cosa osserva l'omino rosso, quello che si trova sul vagone ferroviario. Beh, lui ha il lampione che si trova sul vagone. Accende il lampione, vede partire due raggi di luce, uno diretto verso il punto A, l'altro diretto verso il punto B. Se il lampione si trova esattamente a metà del vagone, lui vedrà raggiungere il punto A e il punto B dai due raggi di luce simultaneamente, esattamente nello stesso istante. Quindi lui dice, il punto A e il punto B del vagone sono illuminati nello stesso istante, questi due eventi sono simultanei. E naturalmente la velocità della luce è C, 300.000 km al secondo, sia in un senso che nell'altro. Cosa dice invece l'omino blu? Beh, anche l'omino blu vede i due raggi di luce partire e anche per lui viaggiano alla velocità C. Però lui vede anche il vagone che si muove verso destra e quindi la parete di fondo, la parete A, viene incontro al raggio di luce, mentre la parete B se ne allontana. Quindi per l'omino blu il raggio di luce che si muove verso A percorre uno spazio inferiore rispetto al raggio di luce che si muove verso B. Quindi vuol dire che l'omino blu vede la parete A illuminarsi prima della parete B e quindi dice: i due eventi non sono simultanei. Chi ha ragione? Secondo Einstein hanno ragione tutti e due. Semplicemente il concetto di simultaneità è un concetto relativo. Non è vero che se un evento accade nello stesso istante di tempo di un altro evento, per me questo debba valere per chiunque altro. In particolare, se l'altra persona si muove con una certa velocità rispetto al mio sistema di riferimento, due eventi che sono contemporanei, simultanei per me, non lo sono più per l'altra persona. E tutte e due abbiamo ragione di sostenere, uno, che i due eventi sono simultanei, e l'altro, che i due eventi invece avvengono in istanti di tempo diversi. Quindi l'omino rosso dirà: la luce raggiunge le pareti simultaneamente, l'omino blu invece dirà: no, la luce arriva prima sulla parete A e poi sulla parete B. E questo è solo il primo dei paradossi, perché ovviamente se la simultaneità è diventata un concetto relativo, allora probabilmente anche lo scorrere del tempo diventa un concetto relativo. Vediamo Einstein cosa dice. Beh, effettivamente a questo punto sorgono forti dubbi sul fatto che esista un tempo assoluto, perché se già due eventi che sono simultanei per uno non lo sono per un altro, è chiaro che non si può più parlare di tempo assoluto. E cosa succede allora al tempo? Facciamo un altro esperimento, leggermente più complesso, ma neanche tanto rispetto a quello di prima. Vediamo come funzionano gli orologi. E prendiamo un orologio semplicissimo. Non ci sono meccanismi che si muovono, non ci sono batterie, non c'è nulla che si possa scaricare. Il nostro orologio è quello che si chiama un orologio a luce e funziona benissimo perché è fatto da due specchi e un raggio di luce. Questi due specchi sono posti parallelamente l'uno di fronte all'altro e un raggio di luce continua a essere riflesso avanti e indietro tra i due specchi. Beh, naturalmente direte voi, prima o poi la luce verrà assorbita, perché non è vero che uno specchio riflette completamente il 100% della luce incidente. È vero, ma adesso stiamo eseguendo quello che Einstein chiamava Gedanken Experiment, cioè un esperimento di pensiero, e quindi possiamo concederci il lusso di immaginare che gli specchi siano perfettamente lucidi e riflettenti. Vediamo allora come stanno le cose. Beh, abbiamo l'orologio a luce dell'omino blu e abbiamo l'orologio a luce dell'omino rosso. Identici, gli specchi sono uguali, sono messi alla stessa distanza. È chiaro che l'omino blu misurerà il tempo scandito dal battito del suo orologio e l'omino rosso misurerà altrettanto bene il tempo scandito dal battito del suo orologio. Questo battito lo indichiamo con T0, tau 0. È come dire il tempo che impiega il raggio di luce ad andare e tornare dallo specchio. E vediamo però come l'omino blu percepisce il tempo misurato dall'orologio dell'omino rosso. Beh, per l'omino blu, l'orologio dell'omino rosso si sta muovendo, quindi la luce non si propaga perpendicolarmente rispetto al suolo, ha anche una componente obliqua dovuta al fatto che il sistema trasla orizzontalmente, e quindi il percorso che segue la luce è quello indicato dalle due frecce inclinate. Questo percorso viene seguito ovviamente sempre con la velocità C, la velocità della luce è costante, però è un percorso più lungo rispetto a quello invece perpendicolare al suolo. Quindi vuol dire che la luce impiegherà più tempo, per cui i battiti dell'orologio rosso saranno percepiti dall'omino blu come rallentati. Per cui l'orologio blu batte il tempo tau zero, l'orologio rosso batte il tempo tau zero per l'omino rosso, ma l'orologio rosso batte il tempo tau primo, maggiore di tau zero per l'omino blu, è rallentato per il fatto che l'omino blu vede questo orologio muoversi e la velocità della luce rimane la stessa, quindi il raggio di luce deve percorrere un tragitto maggiore e impiega più tempo. E di quanto è rallentato l'orologio? Einstein ci fornisce una formula, ma ci dice in sostanza che bisogna prendere il tempo tau zero, cioè il secondo misurato dall'omino rosso, e dividerlo per 1 meno il quadrato della velocità del vagone diviso il quadrato della velocità della luce. Beh, dopo faremo qualche calcolo per avere un'idea, ma vi faccio notare che lì sotto c'è il quadrato della velocità del vagone diviso il quadrato della velocità della luce, e i vagoni ferroviari, per quanto dal 1800 ad oggi la velocità sia aumentata, ma non poi di tanto, non possono competere con la velocità di un raggio di luce. Quindi vuol dire che in realtà quel termine, U quadro diviso C quadro, per gli oggetti a cui noi siamo abituati, per i treni ma anche per gli aeroplani, è così piccolo che praticamente quel rapporto diventa zero, e allora il denominatore rimane 1, e quindi i due tempi sono uguali, praticamente sono uguali. Ecco perché nessuno si era accorto prima di questa discrepanza tra gli orologi, ecco perché se anche andate in treno o andate in aereo, il vostro orologio, se è costruito bene, continua a segnare sempre la stessa ora che segnava quando eravate a casa. Ma c'è anche un'altra conseguenza. Se il concetto di simultaneità e il concetto di tempo sono relativi, allora, siccome le misure di lunghezza coinvolgono in realtà anche misure di tempo, vuol dire che anche queste devono essere relative. E in particolare Einstein fa vedere come, se per l'omino rosso la lunghezza del vagone è L0, cioè da A' a C', per l'omino blu la lunghezza è L minore di A'B'. Cioè, osserva il vagone come accorciato nella direzione del moto, di una quantità che tra l'altro è esattamente identica a quella proposta, a quella che aveva proposto qualche anno prima Lorentz. Infatti, questa contrazione viene anche chiamata contrazione di Lorentz o contrazione di Fitzgerald-Lorentz, perché in effetti la formula è la stessa, è solo che l'interpretazione adesso è diversa. Mentre per Lorentz questa contrazione era dovuta al moto del vagone attraverso l'etere, per Einstein l'etere non esiste, è una contrazione dovuta al fatto che il concetto di tempo assoluto non è più valido, che il concetto di simultaneità è relativo. E anche qui fornisce una formula che in questo caso è la stessa che aveva dato Lorentz, cioè la lunghezza L del vagone è uguale alla lunghezza L0, la cosiddetta lunghezza a riposo, moltiplicato questa volta per il solito fattore, 1 meno U quadro su C quadro. Beh, ancora una volta, per velocità piccole rispetto a quelle della luce, U quadro su C quadro sparisce e le due lunghezze sono praticamente le stesse. Beh, proviamo a fare qualche calcolo. Per esempio, prendiamo, non mi piace molto trattare con gli aerei militari, in generale con le armi, comunque, purtroppo sono gli aerei più veloci che costruiamo adesso sulla Terra. Prendiamo un caccia. Beh, un caccia viaggia, facciamo, a 3600 km orari, o arrotondato per semplificare i calcoli. Vuol dire 1000 metri al secondo. Vuol dire circa 3 milionesimi della velocità della luce. Una lumaca rispetto alla luce, nonostante i militari si vantino dei loro caccia. Qual è la discrepanza tra un orologio che sta a terra e un orologio che sta sul caccia? Beh, per ogni secondo battuto dall'orologio che sta sul caccia, a terra si percepisce un intervallo di tempo pari a 1,00000056 secondi. Assolutamente irrilevante, perlomeno per la nostra esperienza. E il nostro caccia di quanto si accorcia se osservato da terra? Beh, se il caccia misura L0, che ne so, 10 metri, 15 metri, allora si accorcia in modo tale che deve essere moltiplicato per 0,999994. Non se ne accorge nessuno. Quindi, volando su un caccia, nessun pilota e nessun osservatore da terra si accorge con i propri sensi che sta succedendo qualcosa di strano al tempo e alle lunghe. Se ne accorgono gli orologi atomici, nel senso che sono stati fatti degli esperimenti mettendo degli orologi atomici su degli aerei e rilevando appunto che una volta tornati a terra l'orologio che era stato sull'aereo mostrava una discrepanza rispetto all'orologio gemello che era rimasto a terra. E questa discrepanza era esattamente nella misura prevista da Einstein. La Terra abbiamo visto, è una locomotiva che viaggia abbastanza veloce, 30 km al secondo. E qui la dilatazione dei tempi per un osservatore che vede la Terra muoversi a 30 km al secondo è già un pochino più grande, ma vedete che siamo sempre nell'ordine di cifre decimali molto molto piccole, 1,00005. Per esempio, se prendiamo il diametro dell'orbita terrestre e andiamo a vedere di quanto si contrae per effetto della velocità orbitale della Terra, troviamo che su circa 12.000 km la contrazione è di 6 cm. Per cui un osservatore che vedesse la Terra passargli davanti alla velocità di 30 km orari misurerebbe un diametro della Terra più corto di 6 cm rispetto a quello misurato da un osservatore. È chiaro che siamo ancora su valori molto molto bassi. Quindi vuol dire che per velocità basse, e per velocità basse si intende non rispetto alla Ferrari, non rispetto all'aereo da caccia e neanche rispetto alla Terra, ma per velocità basse rispetto alla velocità della luce, che se volete adesso diventa la vera pietra di paragone assoluta, gli effetti relativistici sono molto piccoli. Sono rilevabili soltanto a livello di strumenti estremamente sofisticati. Beh, questo vuol dire allora che la relatività non ha nulla a che vedere con la vita quotidiana. Beh, in effetti sembrerebbe così, ma in realtà non è proprio così, e più avanti capiremo perché. Intanto, ci sono in natura degli oggetti che, a parte i raggi di luce, si muovono a velocità molto elevate? Beh, certo che ci sono. Ad esempio i raggi cosmici. I raggi cosmici sono costituiti da un flusso di particelle provenienti in parte dal Sole e in parte da sorgenti galattiche o addirittura extragalattiche che continuamente bombardano la Terra. Quando queste particelle arrivano agli strati alti dell'atmosfera, interagiscono con gli atomi dell'atmosfera e si creano delle particolari particelle chiamate mesoni mu. Si formano nell'alta atmosfera e questi mesoni mu hanno la particolarità di non vivere molto a lungo. Dopo un tempo che vedremo è molto breve per i nostri standard, ma che in realtà è relativamente lungo per gli standard delle particelle elementari, si trasformano spontaneamente in altre particelle. In particolare un mesone mu si trasforma in un elettrone, generalmente una coppia di neutrini. Ma adesso, al di là del fatto che queste particelle si trasformino in qualcos'altro, la cosa interessante è che hanno una durata di vita limitata. E mediamente, quanto vive un mesone mu? Ma mediamente vive circa 2,2 milionesimi di secondo. Quindi, tempo brevissimo per noi. 2 milionesimi di secondo non ce ne accorgiamo neanche. Ma il fatto è che questi mesoni mu viaggiano a velocità molto vicine a quelle della luce quando si formano nell'alta atmosfera. Vedete, ho indicato con la nostra pallina gialla il mesone mu che si è formato, poi a un certo punto decade in tre particelle. E questo mesone mu viaggia a una velocità che è il 99,4% della velocità della luce. Beh, allora facciamo due calcoli. Uno dice, ma il mesone mu vive poco più di 2 microsecondi, viaggia al 99,4% della velocità della luce, ok, percorre quindi circa 650 metri da quando si è formato. Questo vuol dire che se i mesoni mu si formano nell'alta atmosfera, a livello del mare non ne deve arrivare nessuno, perché nel frattempo che arrivano sono già tutti belli che decaduti, cioè si sono trasformati in altre particelle. La cosa strana che si osservò negli anni 30 è che invece i mesoni mu ci arrivano come a livello del mare, e ne arrivano anche tanti. Cioè, come è possibile? Se vivono così poco, anche viaggiando quasi alla velocità della luce, percorrono solo poche centinaia di metri. Beh, è vero che se facciamo il calcolo in questo modo percorrono solo poche centinaia di metri, ma proprio perché si muovono a velocità prossime a quella della luce, noi che li osserviamo vediamo il loro orologio, tra virgolette, interno, cioè la loro vita media, dilatata. E dilatata di quanto? Beh, quasi di 10 volte. Questo vuol dire che quando noi vediamo i mesoni mu muoversi a velocità prossime a quelle della luce, misuriamo un tempo di vita medio che è quasi di 20 microsecondi. Beh, sempre un tempo brevissimo per noi, ma un mesone mu in 20 microsecondi percorre quasi 6 km. Quindi vuol dire che può arrivare quasi dalla cima dell'Everest fino al suolo. E questo è il motivo per cui si osservano mesoni mu a livello del mare. Perché per i mesoni mu che viaggiano a velocità prossime a quelle della luce, la dilatazione del tempo prevista da Einstein è molto molto rilevante. Il mesone mu, visto da noi, vive 10 volte di più che non un mesone mu a riposo. E naturalmente, se cambiamo lo spazio e cambiamo il tempo, potete ben immaginarvi che anche la legge di addizione delle velocità deve essere cambiata. E quindi siamo di nuovo all'esperimento di prima. L'omino rosso lancia una pallina con velocità V' nella stessa direzione di movimento del vagone. Qual è la velocità V misurata dall'omino blu? Vabbè, Galileo e Newton dicono, ma è facile. Si fa la somma delle due velocità, la velocità di primo più la velocità del vagone, che ne so, 100 km orari per la velocità del vagone, più 50 km orari la velocità della pallina, 150 il risultato. Beh, Einstein dice, no, bisogna cambiare anche questo. Si fa la somma delle due velocità, però bisogna dividerla per 1 più il prodotto delle due velocità diviso c al quadrato. Ancora una volta, se le due velocità sono piccole rispetto a c, quella frazione diventa praticamente 0 e quindi il denominatore rimane 1 e tutto quanto ritorna come avevano stabilito Galileo e Newton. Ma se le velocità sono confrontabili con quelle della luce, succedono cose piuttosto strane. Per esempio, per assurdo, mettiamo che la velocità del vagone sia uguale a quella della luce. E mettiamo che anche la velocità della biglia sia uguale a quella della luce. Secondo Galileo, C più C fa due volte C. 300.000 più 300.000, la velocità dovrebbe essere 600.000 km al secondo. Ma secondo Einstein, sostituendo i valori in quella formula, otteniamo ancora C. Ecco perché 1 più 1 fa 1. Perché C più C, la velocità della luce, più la velocità della luce, mi dà ancora la velocità della luce. E tutte le volte che io cerco di superare la velocità della luce addizionando due velocità, il cui risultato dovrebbe essere maggiore di quello della luce, la formula di Einstein mi riporta al massimo alla velocità della luce. E quindi la velocità della luce diventa un limite invalicabile. Non possiamo pensare di fare in modo che un oggetto viaggi a velocità superiore a quella della luce mettendoci su un'automobile che viaggia al 99,9% della velocità della luce e poi da lì lanciamo un sasso con una velocità che ne so che è la metà di quella della luce. Chi osserva quel sasso troverà una velocità che è inferiore a quella della luce o al massimo uguale. Beh, qui vi ho riassunto un po' la legge di addizione della velocità, e queste che vedete in bianco sono le trasformazioni di Lorentz, che sostituiscono le trasformazioni di Galileo, ma adesso non mi voglio soffermare su questo aspetto matematico. Chi conosce un po' queste cose le avrà già incontrate, le avrà riconosciute. Quindi, due fenomeni notevoli, contrazione delle lunghezze dal lato e dilatazione dei tempi dall'altro. E la massa? Visto che stiamo cambiando tutto, vediamo cosa succede alla massa. Cambia pure la massa. La massa misurata dall'omino rosso e indicata con M0, per l'omino blu, che la vede muoversi con una certa velocità, che è quella del vagone, ha un valore maggiore. Quindi la massa inerziale aumenta quando l'oggetto è in moto. E la massa M misurata dall'omino blu risulta maggiore della massa M0 che quella a riposo misurata dall'omino rosso. La formula, ormai avete capito, la formula come trucchetto ha sempre quel termine, 1 meno U quadro su C quadro. E come al solito, se la velocità è bassa, le due masse praticamente coincidono, ma se la velocità è alta, invece, rispetto a quella della luce, la differenza diventa rilevante. Questa è una conseguenza molto importante a livello dinamico. Vuol dire che se voi cercate, mettiamo a dire, vabbè, io non voglio superare la velocità della luce lanciando un oggetto da un'astronave in corso, da un treno in corso, la voglio superare accelerando sempre di più, spingendo sempre di più la mia automobile o la mia astronave. Il problema è che mano a mano che la velocità aumenta, aumenta la massa inerziale, quindi diventa sempre più difficile accelerare l'oggetto, fino a che quando la velocità diventa prossima a quella della luce la massa tende a diventare infinitamente grande e per quanta energia voi possiate spendere non riuscite a far aumentare più la velocità dell'oggetto. Quindi questa è un'ulteriore indicazione che gli oggetti materiali non riescono a superare il limite di velocità della luce. E come ciliegina sulla torta, nell'ultimo degli articoli pubblicati nel 1905, E uguale a mc quadro. Cosa succede? Beh, immaginiamo di avere un corpo. Riscaldiamolo. Ho indicato un fulminetto, ma potete metterlo sul fornello. Vabbè, il corpo si troverà a una temperatura maggiore, per forza, abbiamo fornito energia, energia termica in questo caso. La novità è che se forniamo energia a un corpo, cambia la sua massa. E questa era una cosa sorprendente per la fisica dell'epoca, perché fino ad allora la massa e l'energia erano stati considerati come concetti assolutamente distinti. Da un lato i corpi materiali, dall'altro lato l'energia, la luce, il calore, l'elettricità, ma ben distinti. Da un lato la materia costituita dagli atomi, dall'altro lato l'energia. E Einstein invece dice, no signori, anche l'energia ha una massa, e se voi aggiungete energia a un corpo, questo aumenta la propria massa. E di quanto? Una misura del tasso di conversione è data ancora una volta dalla velocità della luce. Cioè, data una massa m, il suo equivalente in energia E si ottiene moltiplicando la massa per il quadrato della velocità della luce. Quindi vuol dire, in poche parole, che una massa anche molto piccola, siccome viene moltiplicata per il quadrato della velocità della luce, mi dà una quantità di energia enorme. Per cui abbiamo quello che è il considerato come appunto il principio di equivalenza massa-energia, più che il principio in questo caso è una conseguenza dei principi che abbiamo enunciato prima. Facciamo qualche calcolo. Per esempio, scaldiamo un chilogrammo di acqua da 0 a 100 gradi centigradi. Per fare questo dobbiamo fornire 100.000 calorie. Sono 100 kcal per chi fa la dieta, quindi non è tanto. Di quanto è aumentata la massa? 4,6 picogrammi, cioè 4,6 miliardesimi di grammo, la massa di un atomo, non se ne accorge nessuno. Allora, ancora una volta, sembrerebbe che sì, queste idee di Einstein saranno anche belle, originali, affascinanti, ma a livello della vita quotidiana non hanno assolutamente nessun impatto. Beh, intanto il fatto che la massa si possa trasformare in energia, il fatto che l'energia si possa trasformare in massa, ha come conseguenza che, per esempio, nel caso delle particelle elementari, se noi prendiamo un elettrone e un antielettrone, cioè un elettrone con carica di segno opposto, li facciamo incontrare, questi, come si dice, si annichilano e si trasformano completamente in energia, cioè vengono emessi due fotoni gamma, due raggi di luce. Abbiamo trasformato massa in energia. Si può fare anche il contrario? Beh, certo. Facciamo passare un fotone, un raggio gamma, in prossimità di un atomo, quindi luce. Se questo fotone ha abbastanza energia, il fotone può scomparire e possono materializzarsi due particelle, un elettrone e un antielettrone. Apparentemente abbiamo creato materia dal nulla, ma in realtà non abbiamo creato materia dal nulla, abbiamo solo trasformato energia in massa, secondo l'equazione E uguale a mc quadrato. Beh, ancora una volta mi dice, vabbè, ma queste cose che importanza hanno? Riguardano le particelle elementari. Ma il fatto è che alle volte le cose che ci sembrano infinitamente piccole hanno conseguenze infinitamente grandi e importanti anche sulla nostra vita di tutti i giorni. Il Sole, per esempio. Il Sole funziona, tra virgolette, proprio trasformando massa in energia. Ogni secondo circa 600 milioni di tonnellate di idrogeno si combinano per formare nuclei di elio, e di queste 600 milioni di tonnellate, 4 milioni di tonnellate si trasformano in energia. Una piccola parte di questa energia è quella che mantiene la vita sulla Terra. Purtroppo noi siamo sempre bravi poi ad utilizzare le cose che ci dà la natura per scopi non proprio edificanti. Quello che fa il Sole in modo pacifico, e anzi non solo in modo pacifico, ma in modo tale da permettere la vita sulla Terra, dall'uomo è stato riprodotto per creare armi di distruzione di massa, la bomba A, la bomba H, le bombe atomiche. E questi giorni la questione è tornata di attualità. Anche qui facciamo qualche calcolo. Un grammo di idrogeno trasformato in elio produce qualcosa come 6 per 10 alle 11 joule. 6 per 10 alle 11 joule sono 600 miliardi di joule. Sono tanti, sono pochi. Beh, bastano per una famiglia media per 15 anni. Ti ringrazio per l'attenzione e la pazienza, spero nessuno si sia addormentato, se è così forse accendendo le luci si può.